Ce lo lasciamo in sottofondo, Max Manfredi, e proviamo a rimetterci in contatto con Paolo Talanca. Ci senti, Paolo?
Eccoci.
Oh,
eccoci.
Che bello! Fantastico. Allora, benvenuto a Paolo Talanca, autore di questo interessantissimo libro Musica e Parole, storia della canzone d'autore. Allora, io dicevo prima che mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, diciamo che apre proprio un'epoca, no? Una nuova epoca per la canzone.
Sì, Tenco lo fa secondo me meglio di altri, non voglio dire meglio di tutti, perché poi insomma quando si sta sull'Olimpo diciamo che classifiche sono sempre antipatiche, però lo fa prima di altri certamente, i genovesi lo fanno anche prima di altri, a cavallo tra anni 50 e 60, inserendo nelle canzoni d'amore che per le quali imperversavano, no? Di strappacuore, certo. Sanremesi e tutto il resto, introduce la realtà nelle canzoni, non mi sembra poco. La frase con cui che tu hai citato, con cui Tenco apre questa canzone, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, è una frase che non era possibile trovare nelle canzoni di Sanremo, perché è una frase che prende la realtà e la mette dentro le canzoni, una frase realista, certo. Egoista, una frase vanitosa, perché l'amore spesso è egoista, è vanitoso, è vanese, insomma, però certe cose non si potevano cantare in quel modo. I genovesi lo fanno, lui lo fa meglio di tutti. È 62, certo. Questa canzone.
Insomma, quindi proprio un'epoca in cui era veramente dirompente scrivere cose con un linguaggio così semplice, legato alla realtà, no? Tu come è nato questo libro? Perché io so che tu in realtà volevi scrivere un altro libro, però poi dopo le cose si sono evolute.
Sì, io ho proposto a Carocci un altro libro, diciamo più concettuale o monografico su De André, o concettuale su altro, però mi hanno proposto questa storia della canzone d'autore perché in effetti non esisteva un libro che si riferisse esclusivamente a questo tipo di musica, a questo tipo di canzone. Ce n'erano alcuni, il più importante probabilmente era quello di Achia del 98, quindi comunque 98 già un po' datato.
Insomma, diciamo un po' così. Di cose sono cambiate, no?
Sono cambiate soprattutto a cavallo tra secondo e terzo millennio, in cui informatica e internet hanno praticamente stravolto il modo di fare musica e il supporto d'ascolto, quindi per ciò che riguarda la canzone hanno stravolto praticamente tutto, perché io nel libro cerco di spiegare che il supporto d'ascolto, il modo in cui si ascoltano le canzoni, eccetera, influiscono molto sulla forma della canzone. E quindi
certo.
È venuta fuori questa storia della canzone d'autore, che si riferisce non a tutta la canzone, perché la canzone d'autore è una parte della canzone italiana, canzone che è caratterizzata da due aspetti, soprattutto per quello che mi riguarda, cioè il realismo, appunto, la canzone che deve raccontare la realtà o la realtà vista dal vetrino, dall'occhio, dal punto di vista dell'autore, e appunto la poetica. Quindi realtà e poetica, cioè riconoscere nelle canzoni che sono d'autore un filo rosso che riguarda lo stile di quel e quel solo autore. E quindi questi due aspetti, realismo e poetica, se sono presenti in maniera importante e necessaria e voluta dall'artista, fanno sì che quel tipo di canzone, secondo me, appartengono a questo,
certo.
a questo diciamo genere o sottogenere. E così ne ho raccontato la storia, partendo dall'Ottocento, da Napoli e delle canzoni di protesta.
Beh, insomma, è sempre interessante andare a vedere le radici della canzone d'autore, e, che poi è un termine che fu coniato da Enrico De Angelis, no? E secondo me è ancora ha un perché, malgrado i grandi cambiamenti che ci sono stati. Insomma, in che cosa la canzone d'autore, oltre ai supporti, secondo te è cambiata? Tu pensi che, per esempio, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, questa possibilità di scrivere canzoni venga in qualche modo cambiata, però in maniera più meccanica o poco personale?
Guarda, andiamo per ordine. Intanto, nell'ultima domanda dico no, secondo me l'intelligenza artificiale paradossalmente può far bene alla canzone d'autore. La canzone d'autore è cambiata da quando Enrico De Angelis ne coniò il termine, è cambiata tantissimo, perché lì, soprattutto se parliamo di Enrico De Angelis, poi ovviamente dobbiamo parlare certamente di quando è stata coniata alla fine degli anni 60 da lui, per la prima volta, almeno fino a questo momento, la testazione è stata la prima nel 69. Ma poi se parliamo di De Angelis parliamo del Club Tank, ovviamente, che lui ne è stato protagonista assoluto nei decenni, poi direttore artistico per lunghi anni. Negli anni 70 la canzone del Club Tenco era a tutti gli effetti la canzone d'autore. La canzone d'autore era quella cosa lì, e se noi pensavamo alla canzone d'autore non pensavamo ai gruppi negli anni 70, per quanto bravi.
Infatti c'è anche questo problema, no? Perché pensi, cioè, ti senti costretto a pensare soltanto al singolo cantautore o cantautrice, mentre i gruppi comunque componevano brani che rispondevano assolutamente a queste categorie che hai elencato, no?
Sì, guarda, negli anni 70 era un po' così. Negli anni 70 la PFM non era contemplata nel premio Tenco, nel Club Tenco. La canzone d'autore era il cantautore, spesso con chitarra e voce, pianoforte e voce. Poi le cose cominciano a cambiare negli anni 80, già alla fine degli anni 70, di André che fa la tournée con la PFM, ma io nel libro elenco anche altri esempi, come Guccini con i Nomadi, che fa diretti concerti,
Franco Arti.
Con il mutuo, insomma, il banco del mutuo soccorso. Negli anni 80 cambia un po' tutto, soprattutto perché le case discografiche hanno bisogno di allargare, c'è una crisi importante economica e finanziaria mondiale, e le case discografiche erano grandi colossi che partecipavano alla finanza mondiale, e in Italia la crisi è forte già all'inizio degli anni 80, insomma si allarga un po' il concetto. Si allarga però già in Italia alla fine degli anni 70, contemplando molta musica, da lì cambia un po' tutto. Io mi piace dire questo meccanismo, cioè negli anni 80 la canzone d'autore, che era solo un elemento all'insieme della canzone, all'interno dell'insieme più ampio della canzone d'arte, ecco, da elemento singolo dell'insieme va a dare il nome a tutto l'insieme. Quindi c'era l'insieme della canzone d'arte che comprendeva la canzone rock dei gruppi, progressive, quindi d'autore. Siccome l'espressione canzone d'autore coniata da Bon De Angelis ha avuto tantissimo successo negli anni, quel successo gli ha permesso di descrivere l'intero insieme. Si chiama il meccanismo di antonomasia. Quindi per antonomasia la canzone d'autore ha cominciato a rappresentare tutti i generi con cui si può fare arte con la canzone.
Infatti quindi questo è una bella cosa.
Arriviamo anche ai gruppi. Negli anni 90 in Italia escono fuori talmente tanti gruppi. Per esempio negli anni 90 io come gruppo più importante cito proprio Elio e le Storie Tese, che nascono negli anni 80 ma poi esplodono nei 90. Non c'era probabilmente nessuno che diceva che Elio e le Storie Tese negli anni 90 non fossero canzone d'autore.
Certo.
Quindi insomma il termine, l'espressione si è un po' evoluta negli anni.
Certo, beh, insomma questo è importante, no? Perché appunto anche i gruppi hanno scritto pagine veramente fondamentali nella storia della musica italiana. Senti, quindi è importante anche considerare le canzoni nel loro contesto storico. Questa è una cosa che a volte ad alcuni sfugge, no? E invece il genere della canzone d'autore, che poi genere non si può dire perché, come dici tu, ovviamente questo termine è arrivato ultimamente ad abbracciare anche il folk, e questa è una cosa molto bella secondo me, no? Che non ci siano compartimenti stagni. Però ecco, questa tua lettura secondo me è molto importante. Forse a volte viene un po' trascurato il contesto storico in cui nasce un artista o una canzone.
Ma dici benissimo. Allora, io credo che si possa usare in qualche modo la parola genere per la canzone d'autore, perché se ci riferiamo a quella degli anni 70 viene in mente qualcosa di preciso. Poi è chiaro che i generi, come tutte le parole, subiscono delle trasformazioni tramite l'uso che se ne fa. La parola piede è chiaro che riguarda il piede degli esseri umani, ma poi si riferisce anche al piede del tavolo, cioè voglio dire, le parole prendono strade personali. Però se ci si riferisce al significato storico o etimologico, allora si riesce a fare chiarezza. Ma a parte queste, che sono questioni di nomenclatura, sono forse anche meno interessanti. Molto più interessante è quello che stai dicendo sulla parte sociale storica. Io ho voluto introdurre ogni capitolo con un primo paragrafo che raccontasse un po' la storia sociale dell'Italia di quel momento, perché le canzoni vengono sempre fuori dalla società, non è mai il contrario. Pochissimi hanno saputo creare qualcosa di sociale dalla canzone. uno su tutti probabilmente è stato Vasco, però Vasco è anche riuscito a leggere i tempi e a adattare le canzoni, quindi è sempre un po' un meccanismo di dare e avere, ma soprattutto per la stragrande maggioranza dei casi le canzoni descrivono e nascono nel tempo e parlano del tempo in cui nascono, quindi mi è sembrato giusto parlare prima della storia della situazione sociale e poi far capire che la canzone che veniva fuori ne rispecchiava gli andamenti.
Certo, ma io lo trovo molto interessante, soprattutto ecco, è il lavoro che dovrebbe, a mio avviso, fare chi scrive di musica. E a questo punto volevo aprire un capitolo un po' particolare, perché è proprio di questi giorni qui a Roma la notizia che chiudono le pubblicazioni del Trova Roma, che per chi viveva di cultura nella capitale era una pubblicazione settimanale molto importante, perché riportava tutti gli appuntamenti del teatro, del cinema, della musica. Allora io questo piccolo evento però lo riporto in un contesto generale e mi chiedo, c'è ancora spazio per chi scrive di musica, ma non per farsi bello della propria cultura musicale, ma per far capire le canzoni, per far conoscere meglio gli artisti? C'è ancora spazio, forse solo in rete, oppure ormai la gente si fa le playlist per conto suo e sarà l'algoritmo a scegliere per noi?
Ma guarda, di spazio ce n'è tantissimo, come sappiamo. Ce n'è forse anche troppo, ce n'è talmente tanto che si diventa anche dispersivo. Mancano i presidi, questo è vero, mancano i soggetti che riescono a incanalare e a fare un po' da cernita, no? A fare da setaccio a tutto quello che si propone, tutto quello che si scrive, tutto quello che arriva settimanalmente. Manca e bisogna che gli addetti ai lavori che si riferiscono a una canzone più riflessiva, una canzone che non serva solo appunto per soddisfare l'hype o le parole più ricercate su Google o la facilità di arrivo e la fruizione di intrattenimento. Mancano quelli che riconoscono o che comunque creino rete per una canzone che si riempie in maniera artistica più in maniera più soddisfacente. Manca, ma non è detto che non si possa creare. In Italia, per ciò che riguarda la creazione invece proprio di canzoni, manca banalmente chi fa dell'imprenditoria seria sulla musica. Imprenditoria seria che riguarda, che presuppone anche una piccola parte di rischio imprenditoriale. Ecco, nella musica non si rischia praticamente più. Noi stiamo parlando di un libro della storia della canzone d'autore. Se si va a vedere qualche decennio fa, le grandi case, la RCA, ricordi, ma soprattutto appunto la RCA, quando le cose funzionavano, avevano delle sottoetichette che facevano proprio scouting.
È vero, assolutamente.
Facevano
certo.
Proprio scouting, e lì si faceva sperimentazione, poi le cose che funzionavano di più le si portavano nella casa madre. Oggi questa cosa è praticamente impossibile, perché non c'è chi fa imprenditoria musicale. Ed è assurda questa cosa, secondo me, perché oggi quelli che hanno, diciamo, il portafoglio con la disponibilità di spendere, quelli che vengono dal mondo della canzone d'autore, sono i 40, 50, 60 anni, e quindi il mercato intorno a loro, secondo me, si potrebbe creare. Il fatto è che nella storia della musica sono sempre stati giovani a creare mercato, perché è più facile andare a dire, intercettare quel tipo di pubblico. Però l'Italia è sempre stata sotto questo punto di vista a rimorchio di situazioni mondiali differenti, quindi manca un po' questo, mm-hmm. Ecco, manca un po' questo.
Certo, e poi appunto noi ne parliamo sempre perché ci interessano proprio le situazioni in cui versa tutta la filiera della musica, quindi mancano anche a volte gli spazi per poter dare la possibilità agli artisti di esibirsi, e a noi piace sottolineare questo perché speriamo che qualcuno questo rischio prima o poi se lo prenda e che non siano soltanto gli artisti, perché non ce la fai poi a produrre tutto,
no,
tu
certo.
E in più a creare anche le occasioni di scambio. Che possono essere i festival, possono essere i concorsi, possono essere trasmissioni musicali in televisione, sto dicendo un'eresia, tu che dici Paolo? Ci sarà spazio?
No, è vero che mancano gli spazi, perché una parte fondamentale, anche se breve perché non mi ci sono soffermato moltissimo perché volevo arrivare agli anni 50, ma una parte importantissima del libro sta nel primo capitolo, e nel primo capitolo la, cioè, voglio dire, il traghetto tra Napoli e i primi, la prima canzone diffusa in maniera mass mediatica negli anni 50 l'hanno fatta i locali, i caffè Chantani, le riviste, insomma i cabaret. Quelli erano posti in cui si crea la capacità artistica del cantautore, la figura del cantautore, e mi riferisco ai vari Petrolini, a quelli che stavano lì e salivano sul palco, la gente aspettava il loro numero e loro erano una persona che canta a altre persone che stanno sotto. Questi posti sono fondamentali, ma lo sono stati anche per esempio negli anni 70, se noi pensiamo all'Osteria delle Dame di Bologna, al Folk Studio di Roma, sono stati posti fondamentali, importantissimi, che oggi vanno secondo me recuperati, perché un pubblico c'è, una calendarizzazione, se si mette a filiera le si può fare. Noi adesso con il Club Tenco a ottobre faremo un pomeriggio dedicato proprio ai presidi culturali, in particolare soprattutto i premi di canzone d'autore, ma non solo, che parlino di questi posti e provano a cercare di capire se si riesce a fare rete, e facendo rete poi si può fare, si può lavorare meglio a livello mediatico e quantomeno i soggetti che sono tenuti a cercare di capire quello che dicevamo prima, no? A dare un consiglio, a criticare, a cercare di fare da setaccio, si mettono in rete, fanno cultura in maniera collettiva per cercare di capire se si può cercare di sbrogliare la matassa del numero spropositato di proposte musicali che c'è oggi.
Certamente, beh, mi sembra un'ottima idea, noi la seguiremo con grande interesse, Paolo, veramente una bella cosa. Insomma, poi fra un po' ci saranno anche gli annunci delle cinquine del Tenco, noi li seguiamo sempre, sono anche quelli dei momenti importanti per la canzone d'autore. Un'ultima domanda prima di ascoltare l'altro brano che ci hai proposto. Parliamo di cantautrici e di musiciste. Ecco, forse all'inizio della storia della canzone d'autore italiana ce n'erano molto poche, adesso la situazione per fortuna è migliorata, tu come la vedi?
È stato difficilissimo permettere alle cantautrici di arrivare al pubblico. Io prima di questo libro nel 2017 ho scritto un canone della canzone d'autore, dei cantautori sotto il punto di vista più letterario, fermandomi all'accezione degli anni 70 di cui parlavamo prima. Ecco, bene, però lì tra 39 artisti ho inserito solo 3 donne, e credimi, non è stato voluto, cioè nel senso, no, non è che ho detto questa.
Ma anche questo proprio riflette la società del tempo e quella di oggi, ovviamente.
Certo, fa capire molte cose, perché evidentemente a un certo punto non arrivavano le donne a essere pubblicate. Io faccio sempre questo esempio: negli anni 60, fine 50, 50, quando nascono i cantacronache, poi creano tutto quel movimento, la nuova campagna di canto popolare, tutto il resto. Lì viene fuori musica dal basso, che si interessava relativamente di pubblicare, insomma, intanto facevano cose, facevano esistere le canzoni, facevano grande ricerca di repertorio popolare, eccetera, e poi pubblicavano sicuramente con i Dischi del Sole, ma non c'era un meccanismo industriale, o comunque non era al centro le dinamiche industriali non erano al centro. Lì viene fuori la più importante, che è Giovanna Marini. Cioè, quando c'è una situazione naturale, la rappresentante più importante è una donna. Ci vogliamo fare delle domande? Perché poi dopo, quando si passa al meccanismo industriale, le donne sono praticamente bandite, fino a arrivare a una cantautrice che la prima che ha avuto un certo successo, cioè Gianna Nannini.
E tra l'altro oggi è il suo compleanno, quindi le facciamo gli auguri, grande Gianna.
Tanti auguri. Sì, è vero che però negli ultimi decenni le cose per fortuna sono cambiate, ma sotto questo punto di vista il vento sta cambiando e da un po', e per fortuna, a parte che ci sono premi dedicati esclusivamente alle donne, come Bianca da Ponte.
Bianca da Ponte è un premio importante, molto bello.
Certo, ma non è solo questo, perché oggi le possibilità sono più o meno parificate, e andiamo a vedere che ci sono cantautrici di altissimo livello. Oggi io negli ultimi due capitoli, non so quante ne ho citate, tantissime, perché lo puoi fare perché arrivano.
Certo, certo, e insomma di questo siamo molto contente. Paolo, ci saranno delle presentazioni a Roma prossimamente del tuo libro?
Sì, a Roma ce ne sarà una a settembre, il 14 settembre, sulla terrazza che dà sul Colosseo, lo faccio in occasione di un concerto di Pigi. Ci sarà con me a presentare il libro, io insomma faremo due chiacchiere con Fausto Pellegrini prima del concerto di Pigi.
Benissimo.
14 settembre, e poi comunque il tour inizierà il 28 giugno da qui, dalla mia città, da Montesilvano, con Andrea Mirò, e poi andrò in Toscana 3, 4, 5 e 6, sarò al Bindi il 5, il 6 sarò ad Asti, poi andrò a Procida, ad agosto altre date, fino a agosto un tour in Salento, insomma una 20-30 date.
Una pronte. Bella tournée, sempre accompagnato poi da musicisti, hai citato Andrea Mirò, poi sappiamo che ci sarà Massimo Donno, quindi è molto bella questa cosa di fare
Massimo
la presentazione
Donno, sì,
e poi la musica, no?
Giovanni Bloch, certo. Sì, ma no, ovunque ci saranno artisti, ci sarà Gianluca Di Febo a Vasto, è indispensabile parlare e ascoltare musica per
certo.
Ciò che mi riguarda.
Assolutamente, assolutamente. Senti, allora ci salutiamo con un altro brano che tu hai scelto, che è Giudizi Universali di Samuele Bersani. Come mai lo hai scelto, Paolo?
Samuele, assieme a Niccolò Fabi, probabilmente è il più rappresentativo dei cantautori della generazione, della terza generazione, come vengono definiti, mi piace chiamarli. Samuele è uno di quelli che è riuscito ad emanciparsi rispetto al macigno che avevano questi, no? Della cantautori anni 70 che rappresentavano i padri fondatori, eccetera, eccetera. Lui è arrivato, secondo me, a quei livelli mostrando uno stile completamente personale, partendo prima dalla musica, perché Samuele, mi piace dire, è un musicista, perché per lui la canzone è prima di tutto un fatto musicale, ma poi ovviamente tu adesso ascolteremo Giudizi Universali, la conosciamo tutti, la musica e le parole si uniscono in un binomio inscindibile nelle sue canzoni ed ha una poetica molto forte. Quando ascolti una sua canzone la riconosci perché per l'anima della canzone, non solo perché a cantarla è lui.
Benissimo, allora noi ti ringraziamo, Paolo Talanca, ricordiamo il tuo libro Musica e Parole, uscito per Carocci Editore. Un'ultima nota sulla copertina bellissima di Sergio Staino, veramente molto onirica, molto poetica.
Sì, grazie mille di averlo ricordato, perché sono fiero, estremamente fiero di questa copertina. Sergio l'ho conosciuto negli ultimi anni al Tenco, eravamo diventati molto amici, lui ci sentivamo spesso, e questa è la copertina della rivista Il Cantautore, che accompagna ogni edizione del Tenco, ed è la foto, l'illustrazione del mio primo premio Tenco, del 2007.
Ah, pensa, vedi.
Quindi un po' tutto si tiene, ringrazio tantissimo la famiglia che mi ha permesso di utilizzarla per il libro, e sapere che quel libro avrà per sempre la faccia di un'illustrazione di Sergio mi gratifica tantissimo.
Beh, lo credo, è veramente molto bella. Grazie, grazie mille Paolo Talanca. Allora, tu hai tutti i social possibili e immaginabili, per cui le tue date e le tue presentazioni sono consultabili. Ti aspettiamo a settembre a Roma.
Grazie mille,
grazie
ancora.
Grazie, ciao, ciao, ciao. E allora ci andiamo subito ad ascoltare Samuele Bersani con Giudizi Universali.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Troppo troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuolo. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi. Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più, non ci sei più, non ci sei più.